Qui Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran. Programmi di Radio Italia.
Gentili ascoltatori, ascoltiamo ora la lettura dell'87esimo versetto della Sura Al-Baqarah, la Giovenca. Seguirà la traduzione in lingua italiana. In nome di Dio, il Clemente, il Misericordioso. Abbiamo dato il libro a Mosè, e dopo di lui abbiamo inviato altri messaggeri. E abbiamo dato a Gesù, figlio di Maria, prove evidenti e lo abbiamo coadiuviato con lo Spirito puro. Ogni qualvolta un messaggero vi portava qualcosa che vi spiaceva, vi gonfiavate d'orgoglio. Qualcuno di loro lo avete smentito e altri li avete uccisi.
Amici, Radio Italia trasmette ogni giorno su onde corte dalle 17.50 alle 18.20, ora Greenwich, frequenza 5.930 kHz, pari a 49 metri.
E inoltre potete seguirci anche sui seguenti social: Twitter @RadioItaliaIRIB. Siamo presenti anche su VK con questo indirizzo: redazione-italianairib e sempre su Instagram Pars Today Italian e infine anche siamo su Telegram @notizie-scelte.
Email di Radio Italia, radioitaliairip@gmail.com. Per chi vuole scrivere a Radio Italia, Radio Televisione della Repubblica Islamica dell'Iran, casella postale 19395/6767, Teheran, Iran.
E ancora amici, podcast, file audio dei programmi di Radio Italia, l'edizione del mattino e della sera, è scaricabile andando sul sito di Radio Italia parstoday.com/it, sezione programmi, giornale radio. Teheran condanna l'arresto del docente iraniano dall'amministrazione di Trump. Mezzaluna Rossa iraniana offre servizi sanitari a 13 paesi. Turchia, forte esplosione negli impianti nucleari di Akuyu. Salve gentili ascoltatori, io sono Shima, vi presenterò la programmazione di oggi, mercoledì il 21 gennaio 2021. E come di consueto in primo piano, amici, potete ascoltare il radiogiornale, a cui farà seguito una breve nota di commento che riguarda proprio il regime di apartheid. E per finire potete ascoltare la rubrica di oggi. Ed ora passiamo alle notizie. Il portavoce della missione iraniana all'ONU ha condannato l'arresto del docente ed esperto delle relazioni internazionali iraniano dall'amministrazione di Donald Trump. Ci è dispiaciuto così tanto sentire la notizia dell'arresto di Kaveh Afrosyabi, docente iraniano e l'esperto di relazioni internazionali, da parte dell'amministrazione radicale anti-iraniana degli Stati Uniti e proprio nelle ultime ore di residenza di Donald Trump, con false accuse, ha detto martedì Alireza Amiri Yousefi, citato dall'IRIB. Afrosyabi non lavorava come il rappresentante dell'Iran e prestava servizio solo in quanto del docente universitario esperto di relazioni internazionali, ha reso noto il diplomatico iraniano. Martedì il Dipartimento di Giustizia degli Stati Uniti ha dichiarato l'arresto di Kaveh Afrosyabi. Fare interviste con varie reti di notizie e collaborare con esse viene considerata una sorta di lobbismo, si legge nel comunicato rilasciato proprio dal Dipartimento americano. La Mezzaluna Rossa iraniana fornisce servizi medici a persone in 13 paesi asiatici, africani e latinoamericani, ha dichiarato Karim Hemmati, capo dell'organizzazione iraniana. Hemmati ha fatto queste osservazioni mercoledì durante un incontro a Teheran con Erje Aka Olel e il ministro della salute della Costa d'Avorio. Attualmente circa 14 strutture mediche offrono servizi umanitari, di soccorso e sanitari alle persone in degenti in 13 paesi, tra cui Azerbaigian, Afghanistan, Emirati Arabi Uniti, Bolivia, Costa d'Avorio, Sierra Leone, Ghana, Congo, Kenya, Libano, Mali, Niger ed Ecuadore. Rafforzare le relazioni tra governi e nazioni è uno degli obiettivi della Mezzaluna Rossa per stabilire centri medici in paesi stranieri, afferma MIT. Il punto importante nella creazione di centri medici all'estero è che tutti questi centri si autogovernano e guadagnano il proprio reddito fornendo servizi ai pazienti nei paesi menzionati, ha osservato il funzionario iraniano. Una forte esplosione negli impianti nucleari di Akuyu nel sud della Turchia ha distrutto 86 abitazioni. Secondo l'IRIB, l'ufficio del governatore della provincia meridionale di Mersin ha dichiarato che il 19 gennaio si è verificata un'esplosione controllata nel cantiere della centrale nucleare di Akuyu, che è in fase di costruzione ed ha danneggiato le case e le serre vicine. Una squadra delle forze di polizia è stata incaricata a indagare sull'esplosione. Sarà subito avviata un'indagine in tutti gli aspetti e verranno intraprese le procedure necessarie nei confronti dei responsabili, si legge nel comunicato del governatore, che prosegue: i danni dei cittadini saranno risarciti. La centrale nucleare di Akuyu è una futura centrale nucleare turca situata presso la città di Büyükşehir nella provincia di Mersin nella Turchia meridionale. Non ci sono ancora notizie su eventuali vittime. E si è dimessa la direttrice della Central Intelligence Agency degli Stati Uniti, cioè CIA. Secondo l'agenzia iraniana Fars News, a meno di un giorno dall'insediamento di Joe Biden come il nuovo presidente degli Stati Uniti, Gina Haspel, nominata già da Donald Trump come direttrice della CIA, si è ritirata dopo 36 anni di contributo e ha consegnato le dimissioni. E ancora gli Stati Uniti, il presidente uscente Donald Trump ha deciso di graziare il suo ex stratega della Casa Bianca Steve Bannon nelle ultime ore della sua presidenza. Secondo l'IRIB, le fonti vicine all'uscente presidente degli Stati Uniti hanno scritto martedì che Trump intende graziare Steve Bannon prima di lasciare la Casa Bianca. Nell'agosto 2020 Bannon è stato arrestato ed accusato insieme a tre suoi associati di cospirazione a scopo di frode fiscale e riciclaggio di denaro in relazione alla campagna We Build the Wall, e si è dichiarato non colpevole e attende processo nel maggio 2021. Dopo il suo teatrale ritorno in patria a seguito al periodo di riabilitazione passato in Germania per il presunto avvelenamento di Novichok, è tornato alla ribalta Alexei Navalny, il blogger autoproclamato dell'Occidente, capo dell'opposizione a Vladimir Putin. Un nazionalista convinto ma molto apprezzato in Occidente, sicuramente molto più che in Russia. Secondo il leader del più grande partito di opposizione del paese, Gennady Zhuganov, del Partito Comunista della Federazione Russa, Alexei Navalny non è una figura politica ma rappresenta il denaro statunitense in Russia. A tal proposito, in passato Zhuganov aveva già paragonato Navalny all'ex presidente Boris Yeltsin. Uomo politico decisamente filo-occidentale, lui ha poi accusato Navalny di essere nient'altro che il capo di se stesso. Non lo considero un oppositore, rappresenta il capitale finanziario americano, ha affermato questo lunedì Zhuganov alla radio Komsomolskaya Pravda. Secondo quando riferisce l'emittente Russia Today, lo presento come una figura grande, ma questo non è altro che un tentativo di denigrare la realtà russa. Secondo lui, Navalny è stato preparato dai servizi segreti stranieri per avviare una rivoluzione che paragona al Maidan ucraino nel 2014. Non è il capo di se stesso, lavora con specialisti esperti che hanno promosso altre persone prima di lui, ha affermato Zhuganov. L'opinione del parlamentare comunista su Navalny è cambiata in modo significativo dal 2012, quando ha annunciato che avrebbe collaborato con l'oppositore per assicurarsi che le elezioni fossero libere ed eque. Nel 2020 Zhuganov ha paragonato Navalny al suo ex avversario, dicendo al presidente Vladimir Putin che l'attivista è uno Elstin, giovane ma sobrio. Una relativa calma ricca di tensioni si respira oggi in Sudan, nella regione del Darfur, dopo giorni di scontri etnici che hanno provocato almeno 200 vittime, numerosi feriti e decine di migliaia di sfollati, come hanno confermato all'AFP. Mohamed Saleh, leader della tribù Fallata nel Darfur meridionale, e Mohamed Abdullah al-Duma, governatore dello Stato. La tribù Fallata è stata attaccata da quella Rizegat nel villaggio di Sadune. La situazione oggi è calma nel nostro villaggio del Darfur meridionale, non ci sono scontri, le persone sono comunque tese, temendo un nuovo scoppio di violenze, ha affermato Saleh. Le scontri di ieri seguono quelli di sabato e Jenina, capitale del Darfur occidentale, in cui sono state uccise almeno 100 persone e ferite oltre 130, come ha detto il governatore dello Stato Mohamed Abdullah al-Duma. Al Senato il governo incassa la fiducia con 156 sì, 140 no e 16 astenuti, ma i bagarre prima della proclamazione del risultato, tutto per il voto in extremis dei senatori Giambolillo e del PC Nencini. Dopo l'esame dei video delle telecamere dell'aula, è stato verificato che i due avevano annunciato il loro voto prima che la presidente del Senato Maria Elisabetta Casellati chiudesse la votazione, ma ci sono state contestazioni e la procedura è stata a lungo in sospeso. I sì ottenuti sono stati di 7 voti superiori alla maggioranza, che era fissata a quota 149. Se non ci sono i numeri, il governo va a casa, ha detto nel pomeriggio il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, proprio più difficile per il suo esecutivo. Gentili ascoltatori, è stata l'ultima notizia di questa nostra edizione di radiogiornale. Vi ringrazio per l'attenzione e vi invito a seguirci con il commento di oggi. Restate con noi. Il regime dell'apartheid. Il comportamento tipico del regime sionista quando diventa bersaglio di critiche legittime non consiste nell'accettazione di queste e nella messa in atto di iniziative per correggere il proprio comportamento, come dovrebbe essere per uno Stato democratico, bensì nel tentativo di zittire i suoi accusatori, se non di metterli addirittura fuori legge. Questo copione è stato seguito ancora una volta dall'attuale governo di Tel Aviv dopo che qualche giorno fa una delle organizzazioni a difesa dei diritti umani, Bezem, ha pubblicato un rapporto nel quale lo Stato ebraico viene definito niente meno che un regime basato sull'apartheid. Questi ha scritto senza equivoci che l'intera area che va dal Mediterraneo al fiume Giordano è organizzata secondo un unico principio, cioè promuovere e consolidare la supremazia di un popolo, quello ebraico, su di un altro, quello palestinese. Questa definizione corrisponde alla perfezione a quella di apartheid, nonostante il regime sionista continui a essere considerato, soprattutto in Occidente, una democrazia che, per quanto riguarda la Palestina, implementa un regime di occupazione soltanto temporaneo, organizzando lo spazio geografico, demografico e fisico, continua il rapporto, e il regime consente agli ebrei di vivere in un'area contigua e con pieni diritti, incluso quello dell'autodeterminazione, mentre i palestinesi vivono in unità separate e godono di meno diritti. L'apartheid è definito dal diritto internazionale come un crimine contro l'umanità, in quanto atto inumano commesso nel contesto di un regime istituzionalizzato per l'oppressione e la dominazione sistematica di un gruppo razziale su di un altro gruppo o gruppi, con l'intenzione di perpetuare questo stesso regime. L'accostamento di Tel Aviv al concetto di apartheid non è nuovo e rappresenta inoltre la presa di atto di una realtà da tempo sotto gli occhi di tutti. A livello accademico e tra gli esperti di questioni legate ai diritti umani, questa definizione è stata usata più volte nel recente passato. Anche un paio di relatori dell'ONU erano giunti a questa conclusione, così come più recentemente un'altra organizzazione sionista, Yashdin. Quest'ultima si riferiva però all'operato dell'entità sionista in Cisgiordania occupata. Il rapporto sembra indicare un'involuzione del regime sionista, accelerata in particolare dall'introduzione della cosiddetta legge dello Stato-Nazione nel 2018. Con questo provvedimento è stato fissato a fondamento dello Stato il principio della supremazia ebraica. La legge promuove e incoraggia gli insediamenti illegali nei territori palestinesi.
Conoscere Islam. Amici da Teheran, siamo con voi e nel programma Conoscere Islam cercheremo di spiegarvi con un linguaggio semplice e scorrevole i principi e le pratiche della fede islamica. Non mancate. Amici da Teheran, la voce della Repubblica Islamica dell'Iran, siamo con voi. Come ben ricorderete, nelle puntate precedenti abbiamo iniziato a parlarvi dei profeti Olel Azm, ovvero quei messaggeri divini che hanno apportato un libro ispirato e una legislazione indipendente. Vi abbiamo parlato dei messaggeri come Noè, Abramo, Mosè e Gesù. Ed ora dedicheremo questa puntata all'ultimo grande profeta divino, ovvero a Muhammad, Khatamul Anbiya, sigillo dei profeti. Ovviamente, uno dei migliori modi per conoscere il vero Islam è studiare la vita e la condotta del portatore di questa luce divina, Muhammad, la pace sia con lui. Nella Sura al-Ahzab del Sacro Corano il Signore indica il profeta Muhammad come esempio buono da seguire. Avete nel messaggero di Allah un bellissimo esempio per voi. Per chi spera in Allah e nell'ultimo giorno e ricorda Allah frequentemente. Le prime generazioni dei discendenti di Ismaele, pace su di lui, praticavano la religione di Abramo ed Ismaele, pace su di loro, cioè Islam. Con il passar del tempo, la gente ritornò all'idolatria ed avevano costruito attorno alla Kaaba altre divinità, circa 360 idoli. La Mecca ormai era diventata un luogo di idolatria e di commercio. Allora, il viceré dello Yemen, Abraha, decise di demolire la nobile Kaaba e di cambiare il luogo dove fare il pellegrinaggio a Sana'a, capitale dello Yemen, dove lui aveva fatto costruire una basilica. Allah non ne glielo permise. Abraha marciò dallo Yemen fino alla Mecca con un'armata dotata di elefanti da guerra. E Dio mandò stormi di uccelli contro Abraha e i suoi, che si trovarono investiti da una pioggia di pietre e morirono tutti. Tutto questo avvenne nell'anno in cui è nato Muhammad. Molti anni dopo i musulmani distrussero gli idoli fabbricati per pregare l'unico vero Dio. Nel Sacro Corano leggiamo: «Non hai visto come agì il tuo Signore con quelli dell'elefante? non fece fallire le loro astuzie? Mandò contro di loro stormi di uccelli lancianti su di loro, pietre di argilla indurita. Li ridusse come pula svuotata. Muhammad ibn Abdullah ibn Abdul Muttalib nacque nel 570 d.C. da Abdullah ibn Abdul Muttalib e da Amina. Abdullah, figlio di Abdul Muttalib, nonno del profeta dell'Islam, si sposò con Amina e poco dopo partì per Damasco per un viaggio commerciale. Però, quando la carovana tornò alla Mecca, Abdullah non era con loro. Abdul Muttalib e Amina, che era anche incinta, si sentirono subito preoccupati. Però uno dei servi di Abdul Muttalib, che aveva accompagnato la carovana, gli parlò di una malattia che colpì Abdullah e lo costrinse a restare da uno dei loro parenti a Yasrib, odierna Medina. Abdul Muttalib e Amina, pur sentendo la notizia, non provavano sollievo. Quindi Abdul Muttalib decise di inviare suo figlio Haris a Yasrib per portare Abdullah alla Mecca. Gentili ascoltatori, siamo giunti al termine di questo programma, però vi invito a seguirci anche la prossima settimana, sempre con il programma Conoscere Islam.
Thank you.